Buongiorno radioascoltatori di Under Radio, sono Pamela e sono insieme a Giusy, a Salvatore e ai ragazzi e alle ragazze della terza C della scuola Balabanov di Roma. Ora siamo qui con loro, ci vediamo dopo un mese dall'incontro con Yves e con alcuni ragazzi che in quel momento stavano frequentando Civico Zero. E, oggi vogliamo dedicare qualche minuto a leggere due diciamo racconti dell'esperienza che questi ragazzi e queste ragazze hanno fatto, diciamo due racconti che sono nati da quell'incontro e questi elaborati hanno un autore e un lettore che sono diversi. In questo caso tu, qual è il tuo nome?
Giulia.
Giulia, tu leggi un testo scritto da?
Eleonora Arnofi.
Ah, allora, prego, ti lascio la parola.
Il tema è intitolato Io clandestino e comincio a leggere. Rashid, attento alle bombe. Questa fu l'ultima frase che sentì pronunciare da mia madre. Avevo 6 anni. Mi ricordo questa scena come se tutto questo fosse successo ieri. Le persone erano impaurite, le case erano distrutte, regnavano la paura e il caos più totali. Sangue, polvere, pallottole, cadaveri vedevano i miei occhi. Quel giorno di giugno di 16 anni fa, nella piazza principale di Rabat, ero mano nella mano con mia sorella gemella, Afef. Eravamo 2 bambini nel mezzo della guerra. Mia sorella piangeva a dirotto. Io cercavo di consolarla facendo l'eroe. Fortunatamente trovammo un tombino aperto in una strada distrutta e quasi totalmente deserta. Vi ci nascondemmo e non so nemmeno io quanto tempo ci restammo. Eravamo affamati, sudati, sporchi, stanchi quando all'improvviso sentimmo una voce familiare che urlava a squarciagola i nostri nomi. Afef, Rashid, dove siete? Uscite fuori per carità, sono vostro fratello Mohamed. Mi affacciai dal bordo del tombino con diffidenza e appena lo riconobbi chiamai mia sorella Afef, che intanto si era addormentata, e le dissi che Momi c'era venuto a salvare. Correvamo, saltavamo, felici di aver ritrovato il nostro fratellone. Anche lui era tutto sporco e sudato. Subito però, senza perdere tempo, ci disse che i bombardamenti stavano continuando dall'altra parte della città e che presto sarebbero tornati ad uccidere ancora, anche qui. Nel frattempo, Momi aveva raccimolato un po' di cibo dai resti del mercato principale. Ci eravamo seduti sul tetto di una delle poche case che erano rimaste ancora in piedi. Dall'assù si vedeva l'intera panoramica della città. Si vedeva una città distrutta e pensare che sarebbero tornati a seminare paura e distruzione metteva i brividi. Momi e Afef dormivano abbracciati mentre io mangiavo dei datteri sotto l'ombra di un lenzuolo rosso. Momi si svegliò, ci prese in braccio e ci disse che saremmo dovuti scappare via, andare il più lontano possibile dal Marocco. Afef si mise a piangere, lo feci anch'io. Mohamed invece ci consolò dicendoci che sarebbe stata un'avventura. Prendemmo tutto il possibile, cibo, lenzuola, acqua, quel poco che bastava per sopravvivere. L'indomani, all'alba, uscimmo dalla piazza di Rabat e dopo circa 2 ore e mezzo di cammino eravamo già lontani dalla città distrutta. E i giorni passavano così, camminando, fino a quando un giorno non iniziamo a intravedere una striscia blu all'orizzonte che ad ogni passo che facevamo si avvicinava sempre di più. Non sapevo cosa fosse quell'enorme distesa d'acqua azzurra. Non avevo mai visto prima di quel momento un fiume così grande. Infatti non era un fiume. Mommy mi disse che quell'enorme distesa d'acqua azzurra si chiamava mare. Il mare, mi piaceva questa cosa. Mommy non la pensava così. E ad un certo punto, verso le 2 del pomeriggio, arrivammo su di una spiaggia dove si affollavano tante persone che venivano spinte da dei poliziotti su dei grandi barconi malandati. La gente urlava, piangeva, cercava invano di scappare. ma molti, anzi quasi tutti, sapevano quale destino sarebbe loro riservato e se ne stava zitta, con il volto sottomesso. Ad un certo punto Momi ci disse che la nostra avventura stava per cominciare. Afef non pronunciava più alcun suono, mentre io mi facevo coraggio cercando di non piangere. Alle 16:30 circa arrivò il nostro turno. Dei soldati e dei poliziotti continuavano a piangere violentemente donne, uomini e bambini sul barcone. Poi toccò a noi. Mommy ci teneva per mano, era pallido, tremava. Per prima salì Afef, poi io ed infine Mommy. Non ci chiesero nulla e il barcone straripava di gente. Alcuni venivano nascosti nella stiva. Fortunatamente noi tre trovammo un posticino per poterci sedere insieme. Alle 18:30 il balcone partì e alle 19 già tre persone si erano suicidate gettandosi in mare. 30 giorni dopo. Era già passato un mese da quando salimmo per la prima volta sul balcone. Il tempo si era mantenuto buono per tutto il viaggio e si vociferava che tra 2 o 3 giorni avremmo toccato terra, terra italiana. Molti si erano buttati in mare nel corso del viaggio, ma altrettanti, come noi dopo tutto, avevano stretti i denti e avevano vinto la paura e la disperazione. Scendemmo dal balcone. Mi sembrava di non aver mai camminato, mi sentivo le gambe stanche, anche se per un mese ero rimasto seduto, senza mai alzarmi. Mommy teneva in braccio Afef, che intanto si era addormentata, e teneva per mano me. Mi girava la testa, non riuscivo più a capire niente, e ad un tratto svegni. Mi risvegliai su di un letto a brandina, in una stanza vuota e piena di muffa. Cercai Mommy, urlai il suo nome, uscii in giardino a cercarlo, ma di lui non c'era traccia. Entrò poi nella stanza un poliziotto che mi disse che Mommy stava bene e stava parlando con un certo signore in un certo ufficio. Rassicurato, allora gli chiesi di Afef. Ci fu il silenzio. Una lacrima mi scivolò sul viso. La guardia si sedette sul mio letto, mi prese in braccio e in pochi giri di parole mi disse che Afef non ce l'aveva fatta. Mi disse che quando scendemmo dal barcone e quando Moni, convinto che fosse solamente addormentata, la prese in braccio, era già morta, ma le cause del suo decesso non si seppero mai. Piansi, piansi e continuai a piangere giorno e notte, notte e giorno. Non mi davo pace, non ci riuscivo. Molti giorni dopo, insieme a Moni, mi portarono fino a Roma. Mommy, essendo ormai maggiorenne, trovò lavoro presso un supermercato, mentre io trascorsi 2 anni in un orfanotrofio, fino a quando una famiglia mi adottò nel lontano giugno del 2004. Ora mi trovo sul letto di casa mia. I miei nuovi genitori sono persone fantastiche. Ho anche un fratellastro e una sorellastra, Monica e Leonardo, 2 gemellini di 6 anni. Spero vivamente che questa nuova famiglia mi aiuti a riacquistare fiducia in me stesso e a poter ricominciare da zero una vita nuova. Ma non scorderò mai quegli orribili momenti che ho vissuto e la perdita di mia sorella.
Giulia, com'è stato leggere il tema della tua compagna?
È una storia bellissima. Mi è piaciuta leggerlo per lei, sono stata molto contenta che abbia scelto me per leggerla.
Grazie. Adesso passiamo a
Benedetta.
E tu leggi il tema di
Maya.
Di Maya.
Vedevo le strade muoversi e io con loro, in lunghi cammini con angoli spigolosi. Le nostre parole ormai erano solo di anidride carbonica ed iniziavo a starnutire per le polveri sottili. Questa ci porterà a Pal, mi dicevi, con una voce che copriva quella degli uccelli appena svegli, sull'orlo dei tetti sporgenti. E io ci credevo, progettando fughe mai riuscite e con una salivazione scarsa. È che quando galleggi sulle cose non ti bagni e se ti immergi dentro poi non torni più e non lo fai in tempo neanche a vedere il sole che sei immerso completamente. E lo sai anche tu, Marshall, che è meglio guardare dall'alto e galleggiare, lo sai anche tu. Non avrei mai pensato di passare i miei giorni scappando, comprimendomi lo stomaco con le mani sulla bocca per non farmi respirare, tra mozziconi di sigarette bagnate e i piedi che fanno male, male da morire, tra i sassi tirati sulle gambe e gli occhi sbarrati, da mulini a vento alle foglie morte in pieno autunno. Pensa a quando arriveremo, a quanto forte grideremo poi. E ci pensavo, e come se ci pensavo, e dentro a quel pensiero ci annegavo, ripartivo. Sai, Marshall, è il percorso che ti frega. Arriva di un momento in cui c'è un jack che è scollegato, e lì sei perso, e chissà dove, a ritrovarti, a ritrovarti. A dir la verità, non lo sai nemmeno tu dove sei finito. Vedi solo tutto blu, e il blu è un colore, caldo. Era un deserto, al contrario, una stella illuminata da lampioni, qui al terzo piano. La sabbia sbadigliava e con le mani scansava i piccoli granelli gialli. Gli alberi asmatici facevano ombra sulla strada principale, dove qui ci ritrovavamo tutti. Cosa racconteremo ai figli che non avremo? Dei viaggi che poi viaggi non sono, dei 40 gradi, delle urla stanche, delle coperte bruciate, dei calzini freddi, dei letti assenti, delle cicatrici rosse, delle automobili distorte, dei benzinai infelici, delle mani sudate? Mi nascondevo sotto i tir e pensare che sognavo di guarire gli incubi degli astronauti e di salvare i pesci rossi. E invece no. Combatterò per i miei futuri anteriori, con le lacrime come virus terminale e uno scudo per ripararmi dagli spari, tutti uguali. Combatterò perché mi resta solo quello.
Vuoi dire qualcosa?
Molto bello. È bravissima a scrivere.
Che brave che siete state. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa sui lavori delle vostre compagne o sull'incontro di quel giorno? E allora vi lasciamo con questo silenzio pieno. Arrivederci a tutti.